Ho aspettato un po' prima di registrare questa puntata su Magic Awakened perché volevo assaporare il vero gioco, il vero Harry Potter Magic Awakened, che non è quello dei primi giorni, quello dell'innamoramento iniziale da MMO, no, è quello che c'è dopo. Dopo un mese, dopo 2 mesi, in cui si logga tutti i giorni, si fanno tutti i giorni le missioni quotidiane, si partecipa agli eventi, si va avanti con la storia, si aspettano gli aggiornamenti, si esplora il castello, si esplorano le modalità, le cose ripetitive, le cose che tornano tutti quanti i giorni, le cose che invece cambiano, com'è la qualità degli aggiornamenti, la frequenza degli aggiornamenti, com'è la community, come ci si può interfacciare con gli altri giocatori, com'è il PvP, com'è il PvE. Insomma, volevo fare una puntata abbastanza completa su quella che è la mia esperienza con questo titolo, che è pensato espressamente per il mercato mobile. Quindi stiamo per parlare di Harry Potter Magic Awakened, che è un titolo mobile, che trovate su Android e su iOS. Io personalmente l'ho giocato, lo sto ancora giocando su iPad, quindi su un dispositivo che mi offre la possibilità intanto di giocarlo al massimo delle prestazioni, ma anche la possibilità di, insomma, utilizzarlo con uno schermo abbastanza grande. Quindi la mia esperienza è influenzata anche da questo. Quindi non l'ho giocato su un cellulare, ma l'ho giocato su un tablet. Esiste, da quello che ho capito, anche una versione PC con una specie di launcher per PC in inglese. Questo non l'ho provato, non l'ho verificato, però mi pare di capire che ci sia, ma in ogni caso, insomma, per computer esistono un'infinità di emulatori per Android che, insomma, penso daranno la possibilità anche ai giocatori PC di giocarlo con una relativa tranquillità, anche se nei primi giorni, da quello che ho sentito, non è che gira sia proprio benissimo, quantomeno sugli emulatori più blasonati. Comunque sia, io l'ho giocato su un tablet di fascia alta. Quindi tarate le mie parole su questo presupposto qui. Quindi, Magic Awakened, che cos'è? È un titolo uscito ormai nel 2021 in Cina, un titolo sviluppato da un team di sviluppo di nuovo cinese, che nel 2023, il 27 luglio per la precisione, è uscito anche nel resto del mondo con un lancio globale che si faceva attendere da 2 anni, in cui ogni volta uscivano trailer, notizie, cose, come, insomma, per lasciare presagire che il lancio sarebbe stato imminente, poi di volta in volta veniva rimandato, la gente non capiva perché, perché il gioco esisteva già. In Cina il gioco è molto più avanti rispetto a quanto è nel server globale, quindi la gente veramente, io stesso non riuscivo a capire quali fossero i problemi. Perché vuoi la traduzione? Perché il gioco è in italiano, quindi lo trovate tranquillamente in italiano. Quello forse, credo, fosse, diciamo, lo scoglio più grande, cioè tradurre in tutte le lingue che ci sono, che sono veramente tante. Anche perché a livello proprio di software il gioco già esisteva 2 anni fa, quindi veramente inspiegabile. E non so, forse i problemi principali, oltre alla traduzione, forse erano legati alla privacy, all'utilizzo dei dati, agli account. Credo che il grosso del lavoro in questi 2 anni di limbo tra l'uscita in Cina e l'uscita a livello globale fossero più o meno questi, cioè i grossi problemi, però comunque sia. Alla fine ce l'abbiamo fatta, è uscito da 2 mesi, lo sto giocando tutti i giorni dalla data di uscita, quindi veramente credo di poter dare un giudizio abbastanza ponderato. Com'è la prima fase? La prima fase è meravigliosa, perché si nota subito un comparto artistico, secondo me, molto molto curato, con uno spunto proprio artistico, estetico, ben fatto, che ti prende, che piace, che non si vede spesso soprattutto, quindi queste forme un po' cartunesche, caricaturali, ma al tempo stesso morbide, con queste espressioni facciali che cambiano di continuo, questi personaggi che sembrano molto, molto espressivi, sono molto espressivi. Quindi mi piace molto quell'aspetto lì. Questo titolo si ambienta, se non mi sbaglio, 10 anni dopo la battaglia di Hogwarts, quindi Harry, Ron e Hermione, i personaggi principali che vediamo in Harry Potter, che leggiamo in Harry Potter, ormai hanno finito la scuola, da molti anni sono entrati nella leggenda di quello che è il mondo magico, e noi siamo uno studente, cominciamo da primo anno, siamo a Hogwarts, e anno dopo anno impariamo sempre più incantesimi, sempre più luoghi di Hogwarts, si sbloccano le varie modalità. Peraltro, credo che, stiano per sbloccare il Quidditch, non lo so, perché c'è questa sorta di, non so, questa diceria che il Quidditch c'è e non c'è. In realtà sì, c'è il Quidditch, però devono ancora implementarlo, credo, perché io ho appena cominciato il terzo anno e con gli aggiornamenti sono praticamente in pari, perché ovviamente la storia viene aggiunta un po' alla volta, si comincia, diciamo, la prima versione del titolo conteneva i primi due anni. Una volta uscito l'aggiornamento, quello più recente, hanno aggiunto, credo, il terzo e forse anche il quarto. Quindi, per farvi capire, siamo veramente nei primissimi momenti del lancio. In Cina sono molto più avanti, per questo vi dico che forse c'è anche il Quidditch. Questa è una grande questione che aleggia intorno a questo titolo. Comunque sia, cosa possiamo fare? Noi siamo uno studente, possiamo frequentare le lezioni, possiamo combattere in PvP, combattere in PvE, esplorare i vari anfratti di Hogwarts, sia a piedi che con la scopa, possiamo andare a Hogsmeade, possiamo andare a Diagon Alley, quindi ci sono varie ambientazioni che possiamo esplorare, ci sono i negozi, possiamo parlare con gli altri giocatori online, perché ovviamente questo è un MMO, quindi si presuppone che il giocatore sia online, altrimenti il gioco non parte, molto banalmente. Ci sono gli eventi, c'è il club di duellanti, c'è anche il ballo, che è forse una delle più grandi sciocchezze che potessero aggiungere, però non importa. Hanno istituzionalizzato il ballo del ceppo, che adesso è una cosa permanente, quindi in qualunque momento della giornata voi potete andare nel club di ballo e danzare con gli altri giocatori online oppure con gli NPC. C'è la storia, quindi noi cominciamo, c'è il nostro gruppo di amici, possiamo scegliere la casata. Inizialmente il cappello parlante farà un'estrazione, credo, diciamo, randomica, anche perché io ho collegato l'account Warner Bros. Al gioco, però non mi ha tenuto conto dei risultati del quiz, sia per la bacchetta che per la casa, che ho ottenuto nel sito del Wizarding World, quindi credo che sia casuale, diciamo, la casata iniziale che ti viene data, più o meno casuale, e poi ovviamente tu la puoi scegliere manualmente, cosa che ho fatto, ovviamente rientrando in Grifondoro, e un po' alla volta, insomma, si esplora il castello, ci sono dei personaggi ricorrenti, insomma, è un titolo che si lascia giocare da questo punto di vista. L'offerta ludica all'inizio è molto molto ampia, si fa veramente parecchio. E da qua arriviamo però al nodo centrale, perché questo è un titolo, vi ripeto, PvP, PvE, è un MMO, si combatte, si lotta. Quindi noi, è vero, possiamo esplorare in tempo reale, possiamo visitare i luoghi, possiamo ballare, possiamo frequentare le lezioni, che sono diverse in base alla materia, quindi la lezione di, che ne so, di incantesimi è diversa rispetto alla lezione di babbanologia, perché in babbanologia noi abbiamo un quiz a cui rispondiamo, mentre in incantesimi abbiamo dei combattimenti da affrontare. E com'è il PvP? Perché poi quello è, o meglio, più che il PvP, il combat system. Il combat system è strutturato come se fosse un gioco di carte in tempo reale. Noi spostiamo il nostro personaggio in tempo reale nella mappa, quindi possiamo banalmente muoverci liberamente utilizzando delle carte in movimento che ci permettono di fare questi spostamenti, che sono molto importanti, specie perché alcuni incantesimi che ci verranno lanciati e che noi potremmo lanciare fanno un danno ad area, quindi noi potremo spostarci per evitarli, ma non solo, insomma. Questo è uno degli utilizzi che si può fare dello spostamento, ma banalmente noi abbiamo magari necessità di avvicinarsi all'avversario perché abbiamo lanciato un incantesimo che presuppone una certa distanza e quindi noi ci avviciniamo per poterlo lanciare più efficacemente. Dopodiché ci sono appunto gli incantesimi, le magie, le stregonerie, che noi collezioniamo, sono delle carte, noi possiamo castarle banalmente trascinandole sul campo di gioco e ovviamente in base all'incantesimo decidere dove castare quella specifica magia. E per collezionarle, ovviamente, ci sono gli spacchettamenti. Quindi è un gacha, è un MMO gacha. Quindi capite già, inizia a essere escludente come gioco. Non è un gioco per tutti. Innanzitutto c'è uno shop sconfinato dove possiamo acquistare con denaro reale i pacchetti di carte, oppure possiamo anche utilizzare la valuta di gioco, che sarà molto più difficile accumulare, però è possibile. Cioè, io ad oggi non ho speso neanche un centesimo e ho quasi tutte le carte, quindi non è impossibile giocare gratuitamente. Si può fare, però ovviamente il gioco ti invoglia a spendere per poter avere più chance di avere la carta che ti serve. Quindi, a chi non è dato questo gioco qua? A chi non piacciono i gacha, ovviamente, punto numero uno. Punto numero due, a chi chissà che può cadere molto facilmente in un circolo vizioso in cui spende un sacco di soldi per nulla, perché poi questo è. Quindi occhio, perché c'è un sistema molto 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 strutturato di microtransazioni. Questo è molto bene sottolinearlo. Per tutti gli altri, questo è un titolo che si può comunque affrontare gratuitamente, che è pieno di fanservice ed è molto basato sui libri di Harry Potter. Questo si nota soprattutto nelle piccole citazioni, nei piccoli riferimenti, nei rimandi, nelle lezioni che spesso ti propongono delle domande, specie quella di storia della magia, che sono basate interamente sui libri, ma non solo, anche sugli spin-off, sulle guide, quelle ufficiali ovviamente. Quindi, insomma, c'è un livello di lore, c'è un livello anche proprio di attenzione ai dettagli che francamente mi fa molto 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 piacere. Quindi molto bene. Piccola nota sulla traduzione in italiano. A volte seguono la traduzione nuova, quella con Tasso Frasso, quella con i nomi in inglese, non tutti, però molti l'hanno messa in inglese, tipo McGonagall invece di McGranit, quindi a volte seguono quella traduzione lì, che sapete io preferisco su tutta la linea, e poi ci sono altre volte in cui utilizzano la vecchia traduzione, quella dei film, quella della prima edizione dei libri, eccetera, eccetera. Quindi Tasso Rosso, Folletto invece che Goblin, eccetera, eccetera. Quindi è un po' schizofrenico. Io avrei usato ovviamente quella nuova, perché ormai è canon la nuova traduzione di Harry Potter in italiano, quindi quella con Tasso Frasso, eccetera, eccetera, quella con Thor, o meglio, quella con Zanne invece che Thor. Insomma, io avrei fatto un lavoro uniforme basandomi sulla vecchia traduzione, sulla nuova traduzione, scusate, e invece hanno scelto di fare questo misto mare che fa solo, dà solo fastidio, almeno a me, però vabbè. Questa è una piccola nota che volevo fare, perché salta subito all'occhio che insomma i nomi a volte sono corretti, a volte sono completamente sballati. Però vabbè, detto questo, com'è il loop di gioco? Perché poi quello è. Il loop di gioco è molto ripetitivo, cioè è vero che stanno aggiungendo la storia, stanno aggiungendo delle missioni, cercano di tenerti incollato al gioco il più possibile, però tendenzialmente al giorno si sta quei 10 minuti, almeno io faccio così, si sta quei 10 minuti per fare le daily, quindi le missioni giornaliere, oppure andare avanti con quelle stagionali, e poi poco altro. Quindi stai lì, apri il menu, vedi le daily, vedi che cosa c'è, ti crei una mappa mentale su come affrontare le daily nel modo più veloce possibile, le fai, a volte presuppongono dei combattimenti, anzi molto spesso presuppongono che tu combatta o che tu vada nella foresta proibita a fare delle esplorazioni in PvE, o a volte presuppongono che tu balli, quindi lascia andare il ballo ovviamente liberamente senza interagire minimamente con lo schermo, perché tanto a un certo punto si arriva ad un livello di follia nel ballo in cui premere i tasti a ritmo diventa impossibile. A volte presuppongono che tu frequenti delle lezioni e ogni giorno ci sono delle lezioni diverse, quindi tu sai che il lunedì, il mercoledì e la domenica, per esempio, faccio per dire, sto sparando a caso, trovi certe lezioni ma non altre. E quindi se ti capita la daily in cui devi fare babbanologia ma quel giorno lì non c'è, la cambi. Quindi capite, c'è un minimo anche di gestione. Hai il tuo dormitorio, ovviamente questa cosa qua non l'ho detta, tu puoi invitare i tuoi amici nel tuo dormitorio, puoi lasciarlo pubblico. Esistono anche i club, quindi i clan fondamentalmente, i classici clan, le classiche gilde degli MMO, in cui si possono affrontare delle ulteriori missioni giornaliere, per esempio contro dei boss, al fine di ottenere ulteriori ricompense che altrimenti non avresti. Quindi questo è un gioco abbastanza stratificato da questo punto di vista, ma che da un punto di vista di gestione quotidiana della tua avventura, del tuo personaggio, è molto molto statica. Cioè tu in 10 minuti, vi ripeto, puoi fare tutto quello che serve in quel dato giorno. C'è da dire che poi lo zoccolo duro, secondo me, dei giocatori fa due cose, a parte la storia per sbloccare le varie cose, però quella è una cosa che diamo per presupposta: le esplorazioni in PvE nella foresta proibita e soprattutto i PvP, i duelli, sia in coppia che in singolo, per scalare le classifiche. Ci sono i vari gradi, si parte dal bronzo, si arriva fino a Gran Maestro. Quello è un po', secondo me, il fulcro di endgame, possiamo dire così, del gioco, perché di fatto non si esplora. Cioè, a parte i primi minuti, la prima ora in cui vai dappertutto, però poi ti puoi teletrasportare dove vuoi. non c'è necessità di mettersi là ad esplorare un po', credo come si faccia in Hogwarts Legacy, che non ho ancora giocato, purtroppo, però ecco, non c'è quella cosa di dire adesso esploro perché è bellissimo quello che sto vedendo, oppure perché non posso teletrasportarmi o perché ho voglia di esplorare. Tendenzialmente questa cosa qua non si fa, almeno io non l'ho mai fatta, non è che mi sono messo mai a vagare per il castello perché sì, è abbastanza senza senso. Quindi fai le varie missioni, ti teletrasporti dove serve, fai quello che devi fare e poi chiudi. Capite? Non è uno di quei giochi che ti risucchia, almeno a me, e stai lì per 2 ore. Non succede questa cosa qua. Non è Genshin Impact in cui puoi farti anche 2 ore e non le senti neanche, perché hai effettivamente molte cose da fare e anche solo esplorare a volte regala delle soddisfazioni perché trovi dei posti segreti. Qua non succede questa cosa qua. È molto un gioco morti e fuggi. Ha una struttura mobile, molto mobile, ecco, mettiamola così. Poi è chiaro, uno può anche andare dritto con la... cioè non hai l'energia giornaliera, non è come in Hogwarts Mystery in cui avevi un tot di energia al giorno, finita l'energia, arrivederci, grazie, devi aspettare tipo 8 ore prima di poter fare qualcos'altro. Qui no, tu puoi giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza preoccuparti delle risorse che stai sprecando, perché non ne stai sprecando. Però è vero anche che, per esempio, nei duelli tu puoi accumulare come ricompense, per esempio, un tot di oro, un tot di galeoni al giorno. Finito quello, puoi continuare comunque a fare i PvP, puoi continuare comunque a raccogliere punti in classifica per poter scalare i vari ranghi, però non avrai più delle altre ricompense, non avrai più delle carte in regalo appunto dei galeoni, non avrai più le ricompense extra che ti servono per potenziare le carte, per fare altri spacchettamenti e via discorrendo. Capite? Quindi è vero che puoi andare avanti a giocare finché vuoi, però è vero anche che il gioco è strutturato per darti delle ricompense utili solo nella prima mezz'ora di gioco. Toh, butto lì per star largo. Poi basta, poi il gioco non ti dà più dei veri spunti, dei veri stimoli per proseguire con il gioco stesso. Quindi è un titolo che è proprio pensato per essere giocato per pochi minuti al giorno, secondo me. È vero, c'è la chat, c'è il club con cui puoi intrattenerti, puoi scambiare 4 chiacchiere, c'hai la sala comune con il tuo club, hai ovviamente le missioni di raccolta del club stesso, che però anche là sono giornaliere, ne hai 2 al giorno, poi basta, poi non ha più senso, ok? Quindi questo è un titolo che è fatto bene per essere un buon gioco mobile, però non è il nuovo Genshin Impact, cioè, capite, ha una struttura molto molto diversa. Quindi alla fine, com'è questo Magic Awakened, o Scopri la magia, se vogliamo usare la traduzione in italiano? È un gioco medio. È un gioco medio, è un gioco che si fa giocare, che continua a giocare, per carità. Ha anche una struttura PvP densa. Cioè, se uno vuole mettersi là a giocare, a fare i duelli, a combattere, a fare le esplorazioni, può anche perdersi via. Cioè, è interessante costruirsi il mazzo, è interessante scegliere l'incantesimo, è interessante, cioè ti vengono dati molti strumenti per capire cosa funziona e cosa no. Hai mazzi consigliati, c'è la community che ti consiglia appunto i mazzi, hai vari insegnanti che ti danno dei mazzi così standard su cui puoi lavorare sopra. Ci sono un sacco di incantesimi, c'è molta cura per i dettagli, il dormitorio è fatto molto bene, Hogwarts è fatta molto bene, è poco interagibile però è una bella ambientazione, Hogsmeade è fatta molto bene. Diagonale lo stesso, ci sono i negozi, puoi scegliere come vestirti, puoi scegliere la tua fisionomia, puoi cambiare aspetto, puoi perderti anche solo a leggere gli incantesimi perché hanno delle bellissime descrizioni e delle bellissime animazioni nel tuo libro di incantesimi. C'è parecchia roba da fare, capite? Però alla fine, se uno toglie tutto il bello che c'è, che ti appare fin da subito e che noti fin da subito, tolto quello a cui ci si abitua, resta un titolo che apri per 10 minuti al giorno, un quarto d'ora al giorno, fai quelle 2 robette, meglio ovviamente se fatto con gli amici, cioè se vi collegate, se uno si collega su Discord o direttamente con il gioco stesso, tramite il gioco stesso si può parlare, se uno si collega con gli amici è ancora più divertente, è bello, ci si passa anche 1 ora, 2 ore, per carità, però è più, secondo me, sono più le volte in cui uno sta il tempo necessario per fare le daily e poi chiude. E quindi questo è un peccato. Ciò non toglie che però dietro ci sia un lavoro fatto molto bene, fatto da persone che Harry Potter lo conoscono molto bene, si vede dai riferimenti, ve l'ho già detto, dai rimandi, dalle citazioni, anche dalla struttura di gioco, da alcune descrizioni, da alcune lezioni fatte veramente prendendo le informazioni dei libri. Tolto questo, però, appunto, c'è un MMO che non ti invoglia troppo a starci sopra, che è un po' un controsenso. Quindi forse c'è da lavorare da quel punto di vista. Com'è la trama? Peraltro, non ve l'ho neanche detta, vi ho già detto dove è ambientato, come è ambientato, quali sono i presupposti, però di trama, anche là, hai alcune missioni con scene di intermezzo, fatte bene, con le boss fight, eccetera, e poi ci sono tante altre missioni in cui di fatto si fa ciò che si fa normalmente, quindi o si combatte o si va in un certo posto per fare un'esplorazione, o insomma, hai sempre le missioni che sarebbero le daily, però con i personaggi di trama, mettiamola così, ecco, con un piccolo incipito, con una piccola scenetta skippabile che ti dà un minimo di così presupposti di trama, però poi alla fine, a livello di gameplay, la trama non è che ti svolta il gioco, è una storiella, non è particolarmente interessante, ma non è neanche da buttare, è una cornice, ecco, una piccola cornice che ci sta, non ti cambia le cose. Io mi aspetto di vedere sempre più spesso i personaggi di Harry Potter entrare prepotentemente nella trama, perché noi ovviamente siamo studenti, sentiamo parlare di Harry Potter, di Ron Weasley, di Hermione Granger, eccetera eccetera, di Draco Malfoy, però non è che li vediamo mai per davvero, quindi mi aspetto sempre di più. Per esempio, i gemelli Weasley sono entrati, o meglio, più che i gemelli Weasley, in realtà il modo in cui ci si collega, il modo in cui si strizza l'occhio agli appassionati è con i flashback. Quindi ci sono i flashback con Silente, ci sono i flashback con Harry, ci sono i flashback con i gemelli Weasley, con Hermione, in cui si rivivono i combattimenti più iconici della saga di Harry Potter, per esempio quello tra Silente e Voldemort al Ministero nell'Ordine della Fenice, quello là è stato ricreato anche nel gioco, per dirvi. Quindi la trama è proprio il fanservice più spinto per darti una cornice narrativa al titolo e per farti rivivere alcuni momenti iconici della saga di Harry Potter, così, in modo molto disimpegnato, ecco, non è una trama seria che permea l'intero gioco, è una trama così, fatta giusto perché deve esserci. Quindi, ciò detto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete giocato anche voi, se state giocando Harry Potter Magic Awakened, fatemi sapere com'è la vostra esperienza, in caso vi lascerò magari un box di domande e un sondaggio su Spotify, su cui trovate anche le stelline, le valutazioni che potete dare al podcast e che, se volete, potete lasciare liberamente. Basta, se volete farmi sapere ulteriormente, magari più da vicino, cosa ne pensate, trovate un link, quello di Instagram, alla fine lascio solo quello, in descrizione, in cui trovate il mio profilo, quello del podcast, trovate gli estratti delle puntate, trovate anche le notifiche alle puntate nuove, che però potete attivare liberamente anche sulle varie piattaforme che utilizzate, e trovate anche i messaggi diretti in cui potete scrivermi senza alcun tipo di problema. Con ciò detto, grazie dell'ascolto e alla prossima.